Ciao, ciao.
Come stai?
Adesso bene, che ho mangiato.
Ah, sì, beh, abbiamo
mangiato. Posticipato un po' l'intervista.
Perché anche noi abbiamo uno stomaco. C'è chi ha un cuore, ma noi abbiamo uno stomaco. Abbiamo, e quindi
avevo
ogni tanto
fame,
bisogna nutrirlo.
Fame.
Chi abbiamo oggi?
Adesso abbiamo Matteo Tiraboschi.
Tenore.
Pop
tenore, andiamo a conoscerlo perché è un personaggio molto interessante.
Sto chiamandolo.
Pronto?
Pronto,
pronto,
eccoci.
Matteo, eccoci.
Finalmente. Ciao,
eccoci,
sono Dite.
Qua, che piacere. Ciao carissimo, ciao
Giancarla.
E quindi oggi ti abbiamo posticipato di 15 minuti.
Avevo fame, Matteo.
Speriamo che non ti sei dimenticato. Che non hai dimenticato tutto quello che hai da dirci. Perché noi vogliamo noi vogliamo farti conoscere un pochettino ai nostri radioascoltatori qui in Germania, no? Vogliamo portare
sono onorato di questo.
Un pochettino della tua arte, della tua.
Ma tu lo sai che mi ha mandato un vocale Dankeschön, tschüss,
sì?
Guten Morgen.
Ah, parli il tedesco.
Due parole così e basta.
Ah, quindi te le sei sparate subito.
Sì, quelle che so.
Ok.
Così ammaliamo un po' i tedeschi, insomma.
Certo, ci vuole, no? Scusa. Allora, ascolta, Matteo, noi vogliamo farti conoscere, raccontati tu un pochettino e poi magari mano a mano cerchiamo di approfondire.
Sì, io nasco come persona umana 48 anni fa.
Ah, ok.
E invece musicalmente 38 anni fa. Ho cominciato a suonare il pianoforte, a studiare canto all'età di 10 anni, ho fatto 11 anni in un coro di chiesa, ho imparato tanti trucchi e mestieri lì, ho fatto 5 anni di pianoforte, poi io ho anche l'orecchio assoluto, che sarebbe ogni nota io capisco che nota è, mm-hmm. E quindi mi dà una bella mano in quel senso lì,
certo.
Ho fatto diversi dischi che sono tutti sui vari store, iTunes e tutti quanti. E voglio ringraziare il produttore Ezio Paloschi, il mio primo produttore che mi ha lanciato. E sto collaborando adesso con Di Lele e col produttore suo Anthony Starr.
Star,
gli sto musicando delle poesie, componendo io delle musiche per lui. Sto componendo un album strumentale pianoforte così, mm-hmm. E quindi siamo in ballo queste cose qua, ecco.
Quindi tanta roba, allora
tanta
roba, bravo, ma
ho fatto diversi concerti, ho cantato con diversi personaggi, Amy Stewart, Gianni Morandi, Pooh.
Abbiamo sbirciato ci
fatto
siamo
bene, fatto
intrufolati
bene.
Ci siamo fatti un po' gli affari tuoi,
sono lì apposta i social per guardare
nei social, sì, vabbè, ma abbiamo guardato con un occhio, con molta discrezione, quindi ci racconti tu, no, il resto, quello che vuoi far sapere.
Sì, vi racconto un po' dietro le quinte, quando mi hanno chiamato per il Papa, tutto così, certo, dimmi.
Quindi hai collaborato con questi personaggi, io ho visto pure come si chiama, aspetta, mi sfugge il nome, la vecchiaia.
Ha la memoria corta.
Sì, lo so.
Però io non ti aiuto.
Non mi aiuti? Vado a riguardare, non mi viene più. Enrico Ruggeri.
Sì, Enrico Ruggeri al Teatro Donizetti, 8 ecco. anni fa. Con un concerto, io essendo bergamasco, il mio sogno era cantare nel teatro mio cittadino.
E certo.
Quindi ho fatto 8 anni fa questo concerto con l'orchestra New Pop 100 Elementi, organizzato da Ezio Paloschi, che saluterò in radio in diretta. E quindi ho fatto questo mega concerto 8 anni fa, che vorrebbero che rifacessimo, perché ci chiedono sempre di rifarlo.
Chissà che emozione, che bello, eh?
E bello, quando sì, lo rifarai ci vogliamo essere, eh? Noi veniamo.
Speriamo che ci sia qualche sponsor anche che ci dia una mano, perché giustamente, certo, fare un concerto così costa tantissimo, certo, un'orchestra, sì, recente elementi, sì, insomma, sono tante le spese. Per... Voglio sottolineare un po' e dietro le quinte che c'è, sì, no? Perché uno pensa, uno fa il disco, è detto fatto. Io voglio sottolineare con voi tutto il lavoro che c'è dietro.
Certo, certo.
Quando,
certo,
si va a incidere, quando si compone, quando, cioè, perché spesso non si parla mai dei fonici, di chi mette a posto le canzoni, degli autori. Queste cose qua non se ne parla mai.
Certo.
E invece è giusto che ne parliamo qua.
E adesso ne parliamo.
Certo, volentieri.
Allora, cominciamo. Da quale concerto cominciamo? Da quale parte cominciamo? Dimmi.
Ma cominciamo da quando ho cantato per Giovanni Paolo II. Adesso vi racconto un po' com'è stata.
Sì. Bello.
Che mi ha chiamato la Rai, adesso vi racconto un po' tutto il retroscena. Mm-hmm. Quindi siamo già in diretta?
Sì, stiamo registrando.
Ma stavamo già registrando da prima, è tutto registrato.
Quindi
dalla chiamata in poi.
Sappi che se dici delle parolacce saranno ascoltate.
E allora saluto tutti quanti, saluto gli ascoltatori mondiali.
Ah, che noi stiamo registrando, non siamo in diretta, questa la manderemo...
Sì, no, però io faccio finta che siamo in diretta.
Ah, ok.
Comunque noi lo diciamo lo stesso che sono registrazioni, quindi poi in diretta, poi prima o poi, diciamo, quando ci sarà...
Ti faremo una bella chiamata
Ti faremo
in diretta.
Una bella chiamata, ti faremo chiacchierare un
lo
pochettino.
Lo spazio coccole.
Lo spazio coccole, sì, ci sì, sarà anche lo spazio coccole. Cioè, non so se
intanto facciamo... No, so che ce l'avete, però non ho ancora guardato, ci passo volentieri. Oggi diciamo che siamo in diretta registrata, chiamiamolo così.
Ecco, sì, bravo, esatto. In diretta registrata. Registriamo in diretta, vai.
E quindi allora saluto intanto tutti gli ascoltatori, che so che sono tanti da tutto il mondo, quindi grazie, guten Morgen, tutti
danke
quanti.
Cioè,
danke schön. E volevo parlare del stato che ho cantato per Giovanni Paolo II nel 2000, vi racconto un po' dietro le quinte, sì, com'è stata, perché è stata una sorpresa unica anche per me.
Certo.
Ero in ufficio, perché io lavoro anche come centralinista, persona multinazionale e tutto quanto, e mi chiama la Rai, era un martedì, mi ricordavo sempre, fine di novembre, pomeriggio, ore 15, e mi dicono, lei è Matteo Tiraboschi? Sì. E la Rai, buongiorno, lei domenica che impegni ha? Niente. Ma verrebbe a cantare per Giovanni Paolo con la cinese soprano Hong Mei, orchestra della Rai, diretta da De Amicis, Leonardo De Amicis? Però dice, uno scherzo di cattivo gusto. No, il maestro la vuole, è imposto la sua presenza, se non ci chiede, lo chiami e poi ci richiama. Così ho fatto, ho chiamato il maestro De Amicis, come Leonardo, ma è vero che certo, imposto io il tuo nome, accetta perché è tutto vero. E allora così è stato, io ho accettato, al sabato mattina alle 8 ero già a Roma, tempo di posare la valigia, andare subito in Vaticano a fare le prove, con sta mega orchestra, c'erano diversi artisti, c'era Albano che mi ha presentato, c'era Hong Mei.
Il nostro conterraneo Albano.
Sì, pugliese, lui di Cellino, sì.
Sì, noi siamo vicino.
C'era Jenny B, un'altra cantante che adesso un po' non sente più, molto brava anche lei. Diversi cantanti, tra cui anch'io. E stava molto bello, perché arrivo in Vaticano, c'è una guardia e mi dice «Oh, chi te conosce?» mi dice in romanesco, no? E gli dico «Adesso tra un po' mi conoscerai». Ma ha sentito cantare, ho detto «Oh, sei bravo!» E poi vedi che adesso mi conosci, ho detto io.
È chiaro.
È un po' dietro le quinte, no? Io poi sono uno che, come capite, gli piace stare in mezzo alla gente,
sì.
Non mi piace fare il figo, perché io dico sempre che si è grandi quando si è umili.
Certo.
Cioè, questo non vuol dire che uno non sa cosa vale, uno sa cosa vale,
sì.
Però
bisogna anche scendere dal piedistallo e farsi conoscere sotto la veste di persona, no?
Sì, perché prima, io dico sempre che prima di essere quello che siamo, prima di essere persone con disabilità, nel mio caso non vedente, o quello che è, cioè prima siamo persone, poi siamo tutto quello che vogliamo,
che viene
cantanti,
il resto, sì,
artisti, lavoratori, io dico sempre che secondo me siamo tutti artisti, anche l'operaio, anche l'impiegato, nel lavoro che fa, se vuole, un artista anche lui, in modo diverso, ma un artista anche lui. Questo è un po' il mio concetto.
Io penso che chi diciamo si dà delle arie è perché è insicurezza quella, quando non sanno, diciamo, non si sentono sicuri di se stessi. Ma chi sa il fatto proprio non, ha, non deve dimostrare nulla a nessuno, quindi fa
quello. Sì, infatti, guarda, io dico sempre una frase che spesso quando parlo con gli amici, quelli veri, tra cui di Lele, così, che l'ho conosciuto bene in questi giorni, è veramente un grande amico vero, anche lui, come anche voi, siete fortissimi.
Grazie.
E io dico sempre, io sono un po' come lo spumante cinzano, per molti ma non per tutti.
Nel
senso che se piacessimo a tutti c'è qualcosa che non va, che piacciamo a molti ci sta.
Certo.
Va benissimo, però se siamo tutti vuol dire che siamo senza idee, che siamo biandire al vento, invece io no, sono
io credevo dicessimo una battuta, no? Sono come l'asticinzano che appena quando dopo gli levi il tappo non mi devi lasciare troppo all'aperto altrimenti poi sfavoro.
Sì, no, quello sì, ma poi si beve tutto, in compagnia poi, volentieri, sì, avevo occasione.
Vado bevuto tutto in un sorso, altrimenti poi perde di intensità, no?
Ci sta.
Noi siamo un pochettino burloni, non ci fare caso, insomma. Ci piace,
io sono così anch'io, io faccio di quelle battute, adesso ne racconto una. Io potrei fare un libro sulla mia vita, faccio spesso battute anche sul lavoro, quando mi dicono ma il collega lo vede? No, non vedo nessuno, neanche lei, rispondo.
Certo.
Senti Matteo, come hai sviluppato a sentire le note? Scusa che vado nel privato, la tua disabilità è stata sempre dalla nascita o acquistata?
Sì, la racconto perché io ho scritto una canzone, si chiama Grazie Vita, che vi invito ad andare a scaricare dai vari social, che l'ho scritta io, musicata da me e da Ezio Paloschi, no? Ma gli ascoltatori, così, chissà che magari diventi un inno alla vita anche per tutto il mondo. E racconta la mia storia in qualche minuto. Io sono nato di 6 mesi e mezzo, quindi prematuro, nel 72, quindi 48 anni fa, che sembra tanto, invece la medicina ha fatto progressi da gigante, ma quell'epoca era tantissimo.
Sì.
Ero gemello, ero 1,2 kg, sono andato a 9 etti, quindi ero un maggiolino, immaginate un maggiolino, 9 etti, un scricciolino, un conigliettino piccolino. Ora sono 136 kg, mentre sto parlando con voi, 48 anni che sono vivo, ho fatto 6 giorni di massaggio cardiaco continuato, 6 giorni di fila, perché avevo il cuore che andava, smetteva, ero gemello, la gemella purtroppo, Simona, è morta. Morta lei, è come se lei avesse dato la vita a me e il mio cuore ha ripreso a battere normale e tutto quanto. E ho perso la vista per l'incubatrice, come tanti, perché a quei tempi non mettevano la mascherina sugli occhi come fanno adesso. Abbiamo fatto un po' da cavia io e tanti altri, per quelli che ci sono adesso, si può dire. Però io
quindi
sono
è stato un errore medico
all'inizio. Però vedi che sono vivo.
Però diciamo
praticamente con quello hai sviluppato poi tutto il senso nell'orecchio, cioè nel
tutti,
sentire, allora, nel percepire.
Di più, no?
Gli altri sensi, questo vale per tutti, animali compresi. La natura, quando tu hai un senso che ti manca, se tu accetti quello che hai, se tu ti accetti, succede che la natura è pronta a dare una mano con gli altri sensi, quindi si sviluppa di più l'udito, il tatto, l'olfatto, il gusto e tutto quanto. Io per esempio anche gli ostacoli, quando giro anche da solo con bastone bianco, spesso capisco che ci sono, non perché io li veda, ma perché l'aria, quando batte contro l'ostacolo e quindi ti torna indietro l'aria a te e capisci che c'è qualcosa.
Sì. Io
questo è giusto spiegarlo.
Ho visto dei documentari dove facevano degli esperimenti con delle piccole, diciamo, con degli piccoli scricchiolini.
Io vorrei sviluppare
riuscivano
l'orecchio
a capire
così.
Che forma, che oggetto, diciamo, a grandi linee, la forma che avevano di fronte. C'erano dei ragazzi che erano non vedenti e facevano proprio questo tipo di esperimenti.
No,
c'erano
molti che
riuscivano a stabilire che tipo di forma aveva l'oggetto davanti, non proprio che cosa sia, ma che tipo di forma riuscivano a stabilire.
Certo, sì, dimmi Carla.
Io lo stavo chiedendo perché io nell'ascoltare le note sono ignorante, non lo so, non riesco proprio, cioè se lo suono sul pianoforte c'è cioè un
una nota,
una nota. Riconosco perché che la sto pigiando.
Bisogna essere anche un po' portati. È come
a orecchio, non so fare nulla.
Io quando si canta, no? Adesso purtroppo ci in giro, diciamo, c'è Chiara. Purtroppo il mercato musicale adesso è inflazionato da tanti dischettari, da tanti falsi maestri, finti maestrini, da tanti mister playback che cantano, fanno finta di cantare, ti costano meno, e tu che suoni al vivo e magari usi basi musicali ma canti veramente tu, ti costi magari qualcosa di più, perché giustamente la qualità si paga, io dico sempre che non si può fare beneficenza a tutti, e chiamano tutti questi dischettari che si vendono per 30, 40, 50 euro, no? E la gente spesso è ignorante, basta che senta la musica completa. Io dico sempre, è meglio uno sbaglio umano che una cosa giusta fredda.
Certo. Vabbè, comunque sì, è perché ci viene imposto, comunque ci viene imposto un genere, ci viene imposto un po' questo tipo, questa novità, diciamo, questo.
Sì, ma io penso che un matrimonio, una festa, sei tu che scegli il musicista. Cioè, è vero che la musica è imposta dalle major, lo sappiamo, che le grosse, grasse case fanno queste cose qua. Però la musica è una festa.
E perché adesso
tu la scegli.
Si punta più ad avere un cellulare o qualcosa di valore da 1.000-2.000 euro e non avere in quel momento qualcosa di qualità. Certo, per fortuna non tutti, c'è anche chi vuole, diciamo, che vuole la qualità anche.
Ma infatti benvenga una radio come la vostra, che dà spazio agli artisti un po' fuori dal comune, capito?
Sì, sì. Noi ce la stiamo mettendo tutta, nel senso, grazie alla radio, alla nostra radio che ci ospita
E ci dà la possibilità di fare quello che vogliamo.
Ma diciamo che non dobbiamo rispettare i canoni, diciamo, commerciali, no?
Come si suol dire. Ma è importante questo, perché date un po' la voce anche magari a chi ha meno voce, no?
Sì.
Per esempio, io per esempio sono un cantante. Io faccio di tutto, io ti suono i miei pezzi, io ho una voce pop lirica, ma io ti canto di tutto, da Venditti a Baglioni a Vasco Rossi, che io canto un po' di tutto. Se spazio.
Voglio sentirti sotto le vesti di Vasco Rossi, dai, cantami un pezzettino.
Vasco direbbe, ehi ragazzi, ehi Germani, ehi tedeschi, ehi ragazzi, come va? Bentornati, ehi!
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti
sera, ti svegli col sole,
grande, ci ha fatto la storia anche lui,
il mio sogno, io lo dico anche qua, il mio sogno è cantare Vita spericolata con Vasco Rossi. Io spero che mi piacerebbe cantare con lui, perché io sono convinto che il suo timbro rock con la mia voce pop lirica farebbe una bella accoppiata. Sì, io penso di sì.
Io penso anch'io. Poi il rock con il proprio poc'anzi stavo pensando, diciamo, nel senso, proprio in questa linea, il pop, il rock con una linea lirica, un po' come ha fatto Zucchero, no? Col blues.
Anche la tua canzone è così, no?
Quale?
America.
No, quella
America è un pochino jazz.
Un po' jazz con il blues, un po' mischiato tra swing, c'è un po' di tutto dentro.
Sì, però
non c'è la lirica. Molto sarebbe.
All'inizio è la lirica.
Vabbè, un coro.
Quando vuoi comporre qualcosa così, facciamo una cosa jazz lyrics.
Vabbè, non si sa mai. Potrebbe essere un'idea, perché. Io spesso comunque sia ne ho tanti pezzi da fare che stiamo facendo, no? E mi interesserebbe mettere qualcosa di lirico dentro a qualche mio brano.
Ma perché no?
Poi magari ci sentiamo con calma, ti mando qualcosa.
Noi siamo sempre in contatto, quindi
certo. Poi adesso Matteo sei diventato di famiglia, perché noi
non ti passiamo gli alimenti, però
sì, esatto. Quindi sei diventato
l'importante è che ci alimentiamo da soli, no?
Certo. comunque diciamo, quando ogni volta che noi intervistiamo, chiacchieriamo con qualcuno, diventa di famiglia, diventa come un figlio per noi, una prole. E quindi, diciamo, la famiglia si ingrandisce. Ti teniamo in gestazione fin quando non ti chiamiamo, e poi.
Io ringrazio, perché attraverso voi, ti ripeto, ne parlavo giusto con Lille ieri, che sapere che la mia musica va nel web, va nei cuori di tanta gente, oltre che nei dispositivi, anche oltre confine, in questo caso grazie a voi, grazie a questa bellissima radio, a me fa solo che piacere, ecco, sapere che un altro pubblico, oltre a quello italiano, mi possa ascoltare, è bello, perché io dico sempre che la musica è internazionale, la musica cancella tutte le barriere, capito?
Certo. Ma stiamo facendo dei numeri incredibili, come penso ti avrà detto Ilele, no?
Allora
noi siamo
in FM qui nella zona 96.6. Poi siamo in streaming, giustamente, quindi ci ascoltano un po' dappertutto. E in più facciamo sempre il live ogni domenica su Facebook.
In modo da essere più vivi, no? più reali, più, come devo dire, più interattivi con le persone, con chi ci ascolta, ma anche con gli stessi artisti, no? È molto bello,
sì,
no?
Poi,
lo troviamo molto bella sta cosa.
Io predilico tantissimo, avete capito, il contatto umano con le persone. Infatti certo. Se vedete i miei concerti io li ringrazio molto. Sono uno che cerca di interagire con le persone prima e anche dopo, perché è importante.
Cioè,
non dimentichiamoci mai che l'artista è il pubblico che sceglie certo. Se tu puoi essere artista famoso o meno.
Vero.
E quindi il contatto al tuo pubblico glielo devi.
Certo,
oneri
certo.
E onori.
Certo,
se me non
certo.
Piacciono quelli che dicono però non ho più privacy e vuoi fare l'artista, ti pedala.
Vero,
cioè,
tipo, vero.
Ci vuole giustamente il modo giusto, gli ossessionanti, certo. No, certo. Ci mancherebbe. Però non devi lamentarti se devi fare 50, 100, 1000 autografi. Io di autografi ne faccio anche 2000, non ho nessun problema io.
Ah, sì.
Cioè, per dire, io sono una persona che sia tutto al pubblico, perché deve essere così, è giusto così.
Noi siamo così comunque, come sai, no? Diciamo, non abbiamo la nostra vita privata, è quella di Facebook, diciamo privata, perché poi alla fine, fino adesso, al momento non abbiamo mai trovato nessuno che ci fortuna oppure...
No, quello no, però noi abbiamo 3 profili, 2 gruppi, una pagina.
Nei gruppi inseritemi anche me, mi raccomando,
certo.
Così ci sono anch'io dopo.
Scrivono dappertutto, scrivono. Abbiamo anche Instagram.
Anche su Instagram, cercatemi anche lì, anche Twitter, cercatemi anche lì. Anche
sì,
voi,
dopo ti taggo dappertutto.
Sì, sì, anche perché io la pagina l'ho trovata, l'ho già consigliata a tanti, quindi la vostra pagina crescerà sicuramente.
Grazie a voi
mille.
Perché ci seguite, grazie anche alle persone che ci stanno appresso e che ci stanno dando una mano comunque, noi siamo molto molto
anzi poi in privato vi passo il numero anche di Ezio Paloschi, che è stato il mio primo produttore. Pensate che Ezio Paloschi ha scritto tra colonne sonore, canzoni e tutto più di 3000 cose. È un autore veramente che, non perché è un amico, ma va conosciuto in tutto il mondo, quindi poi vi passerò il numero, così mai intervisterete quando potete anche lui, perché
volentierissimo.
Perché quello che il concerto di Donizetti è quello, è lui che me l'ha fatto, ha pagato molta roba a sue spese, ha investito tanto per me, quindi io voglio dargli anche io penso che dovremmo tutti aiutarci a vicenda,
ma chiaro,
quindi mi sembra
certo, più si è meglio è quello.
Noi il nostro obiettivo è un pochettino utopico, no? Diciamo, nel senso che vogliamo creare un punto di riferimento, almeno per qui, per la Germania, italiano, dove veramente si può ascoltare la cultura e le persone, insomma, in Italia, che fa musica, che fa arte. E quindi
sì,
con questa sia, diciamo,
anche
quella...
perché dobbiamo dare spazio anche alle cose un po' sconosciute, capito? Basta con queste cose imposte.
C'è
anche l'arte non imposta, che non che ci impongo.
Certo, ma è proprio questo il nostro obiettivo. Ci è cascato. Il Matteo ci è cascato. Adesso lo richiamiamo, vediamo un po'.
Caduta la linea, eccoci qua.
Ci cascasti.
Pronto? Sì, sì, pronto, ci senti? Noi ti sentiamo, forte e chiaro.
Diciamo,
l'importante, l'importante è non farsi male.
Non farsi male, no? Noi siamo...
Stavo dicendo, tante volte...
Sì?
Tante volte anche a Sanremo, no? Diciamola chiara, a Sanremo, come in tante anche...
Contesti.
Trasmissioni, sì. Purtroppo, se non si... qualcuno, sì, non si va.
Purtroppo perché la
verità è questa qua.
Perché quello, qua... quello è, un, diciamo, è un, diciamo, come devo dire, un qualcosa che magari si punta più al sicuro e non all'incerto, no? Adesso comunque molti produttori non investono più sugli sconosciuti, preferiscono investire sulla cosa sicura.
Ed è un peccato, ma noi li abbiamo tutti.
Ma noi li abbiamo, certo. Abbiamo tanti, tanti artisti di... più o meno bravi, ma per me sono, per noi sono tutti quanti con un cuore, cioè nel senso tutti quanti che hanno qualcosa da dire, indipendentemente dalla qualità. E ci casca, oggi ci casca.
Mi sembrava strano che non lo ascoltavo in sottofondo.
Eccomi qua.
Eccoci qua e ti abbiamo riperso.
Ti abbiamo ripescato. Ti abbiamo...
Pronto? Sì, pronto? Pronto,
sono
pronto.
Sono qua.
Allora, io volevo informarti, oltre ai nostri profili, la radio in sé per sé, noi facciamo il programma ogni domenica dalle 11 alle 12 in FM, in streaming e live su Facebook. Poi abbiamo la replica ogni lunedì alle ore 6 di mattina e la venerdì alle ore 13, quindi sono tre passaggi radio durante la settimana il brano.
Bene.
Poi, oltre questo, la nostra radio ha la disponibilità nel web blog della radio di avere la mediateca, quindi si va al giorno prestabilito che abbiamo fatto il programma, in questo caso la domenica alle ore 11, si pigia sopra ed è udibile in qualsiasi orario, in qualsiasi giorno, la puntata della domenica.
Il podcast, sì.
Sì, come podcast, però dura una settimana.
Dura una settimana.
Ogni settimana si rinnova, no?
Sì, poi voi la metterete sul mio Facebook, così mi resta su a vita e via.
Certo. Rimane a vita. Allora, Matteo, raccontaci un po' un pochettino qualche altra cosa, i progetti che c'hai. Ce n'hai tanti, ho visto.
Adesso,
che
hai detto... sì, adesso io sto collaborando con Dile, gli sto musicando alcune poesie, che così molto belle sue. Lui mi ha chiesto di fargli dei sottofondi particolari per le poesie in base a quello che danno a me, quindi io le ascolto quando me le manda, in base a quello che lui ha bisogno, gliele musico, poi pian piano le aggiusteremo con Anthony e tutto quanto. Poi sto facendo un album strumentale, e sto mandando pian piano un po' i vari pezzi da mettere a posto, che poi voglio i pezzi orchestrati, ma loro sono capaci, quindi Anthony so che è un grande, lo farà. Poi stiamo collaborando così. Adesso uscirà una compilation a Natale con il produttore Sansone, e sono dentro anch'io in questa compilation, no? Diverse cosucce, e poi ripeto, tutta la mia musica sempre disponibile, scritta da grande Ezio Paloschi, che non scade mai. Io dico sempre che il disco non scade mai, quindi
no, non ha controindicazioni.
Esatto, si possono ascoltare e scaricare quando si vogliono.
Certo.
Uno poi. E altra cosa che dico sempre è che una canzone, quando esce, non è più di chi l'ha fatta, è del pubblico. E il pubblico può
gestirla, prenderla,
gestirla come vuole, perché ognuno ha le sue sensazioni, no? Certo. Uno ha un ricordo in base a un altro, insomma, quello che è, così.
Certo. Ma comunque il tuo genere proprio preferito è...
Io ascolto dal classico, ascolto anche il rock, ascolto heavy metal, ascolto tipo gli Iron Maiden. Io sono molto amante di Bruce Dickinson, degli Iron Maiden. Ho visto tanti concerti, ho visto da Whitney Houston a Paul McCartney. Io ascolto un po' tutti, perché da tutti si impara, specialmente da questi artisti che ho citato. Ultimamente c'è un po' una musica che non mi sta molto piacendo, perché non si capisce molto, secondo me. C'è poca melodia, per la musica deve avere un po' la melodia, sempre che la contraddistingue.
Certo.
Ormai si parla un po' troppo e si canta un po' poco, secondo me. Sì, questa è una mia opinione.
Sì, beh, diciamo è un settore dove va, come devo dire, capito, più che altro...
Sì, io ripeto, io ascolto un po' tutto, però certe cose non riesco a digerirle, ecco, cioè, sarà forse che ho una certa età, anch'io, 48 anni, sono vissuto con la musica anni 70, anni 80, che a quell'epoca lì c'era tutto con le orchestre, veramente cose arrangiate, cose certo. fatte.
Vabbè, poi studiando canto, quindi studiando musica, la cosa è diversa, cioè nel senso che non c'è.
Poi secondo me.
Sì.
Sì, secondo me, io ne dico un'altra, i talent hanno un po' rovinato un po' tutto l'ambiente, perché io sono cresciuto col piano bar, io ho fatto tanti anni piano bar e da lì ho imparato tanto, perché tu il piano bar è, da lì impari un po' a vivere la musica, perché devi suonare di tutto, spesso ti pagavano anche poco, però le conoscenze che fai nei piani bar sono forti, è una scala di vita, cioè, insomma è tutto subito, tutti vogliono essere famosi, tutto è subito, no?
Eh sì.
E la gavetta chi la fa?
Non la vuole fare nessuno.
Io, voi e poca altra gente. Adesso la gavetta non vogliamo più farla più.
Certo.
Solo che purtroppo bisogna stare attenti, perché se fai presto a salire, fai presto anche a scendere.
E infatti è quello, più veloce sali, prima caschi.
Ne parlavamo prima.
Bisogna sempre, io prima ne parlavo con Giancarlo, noi abbiamo scelto una linea che è molto molto, diciamo, non in salita.
Saluto in diretta il mio cognato Angelo che è qua, fai un saluto Angelo.
Vai Angelo,
fai un saluto anche tu Gaia.
Ciao Gaia.
Gaia, sì, mia nipote diciottenne.
Canta anche lei?
Lei canta, è molto brava a cantare, ma non ha mai voluto studiare canto, però è molto brava
a cantare. Okay. Una bella prima o poi farà qualcosa sicuramente, se le piace cantare.
Sì, chi lo sa, mai dire mai. Però è molto intonata, molto, se la cava, mi segue bene. Quindi
è bello avere i ragazzi che seguono un pochettino lo zio, no? Giusto?
Sì. Io a volte gli ho fatto un po' di lezioni. Poi mio nipote è un po' ribelle, un po' come me. Io sono un po' studente ribelle. Io, quando andavo a scuola di pianoforte, che spesso si fa anche il solfeggio, e che a volte è importante il solfeggio, però è un po' stancante.
Almeno prima, una volta si iniziava così. Cioè tu la tastiera non la toccavi dopo passare un paio di mesi prima che imparavi.
Esatto. E il solfeggio lo capisci che è importante dopo, però quando lo fai un po' ti stanca, no?
Lo so.
E quindi mai c'era l'insegnante, io avevo già l'orecchio assoluto, allora mi diceva suonami questo, suonami l'altro, io facevo tutt'altro. Però dicevo sempre, l'importante è che, dottoressa, che io suoni.
Certo, è quello. Certo. È normale. Ma mi viene una curiosità, no? E quindi tu hai dovuto fare tutto a memoria, no? Hai dovuto studiare il pianoforte tutto a memoria, no? Quindi...
Sì, io imparo tutto, cioè ho studiato, leggevo il Braille, note, però devo fare tutto a memoria. Infatti,
suonando il pianoforte, come fai a leggere il Braille?
Appunto, leggevo prima, poi imparo a memoria, certo.
Io so tutto
a memoria. Io anche una canzone, se mi piace, tempo quattro volte, io te la faccio, tutto, musica, note, parole, tutto quanto. Io ho un cervello pieno di note, musica, parole, ho sempre il cervello allenato.
Certo. C'è bisogno, no? C'è bisogno di questo. No, io, diciamo, ti presentano uno spartito davanti in Braille, no? E magari non puoi farlo, lo devi sempre provare prima, perché non puoi farlo seduto a stante, altrimenti come fai? Dovresti suonare con una mano.
A questo punto io me le ascolto. Prima o per radio o quello che è, e mi imparo quello.
Impari
che
la partitura,
insomma, quindi faccio così.
Certo.
Non è facile, perché stavo dicendo prima, voglio sottolineare un po' il lavoro che c'è dietro, no? Cioè, in questo caso sono io, ma il lavoro, quando anche si fa un disco, no? La gente pensa, detto fatto, ragazzi, ma fare un disco ci vogliono minimo 4-5 mesi. Perché tra scrivere
e con l'aiuto di gente che se ne intende, insomma.
Che se ne intende, sì, tra metterle a posto, tra mixarle, tra livellarle, tra inciderle. Io quando vado in studio ci sto delle ore quando vado, perché io voglio usare pochissimo gli autotune, quelle cose lì, il Melodyne. No, perché ragazzi, diciamoci, tanta gente usa quelle cose lì,
Certo. Chiaro.
Nel batteci caso, l'artista Madonna, che è una grande artista Madonna, ha saputo anche molto vendersi, molto fare marketing, ha sentito tanti stili, lei stessa sa che di voce non ne ha, diciamoci la verità, Madonna, voce non ne ha. Infatti dal vivo, io l'ho vista, non c'entra niente.
Ma sì, quelle sono delle macchine da soldi pubblicitarie, cioè nel senso che c'è tutta una scenografia dietro che è quella che dà l'immagine.
E lei spesso usa questi autotune, questi microfoni con i compressori. Io dico, la tecnologia aiuta, ben venga, ci mancherebbe, è importante. Però è giusto che uno, se è dal vivo, faccia lui, perché altrimenti cosa facciamo cantare? Facciamo cantare le macchine, certo. È morta lì. Questo,
però diciamo l'artista, ci sono artisti che vanno all'80%, non voglio dire, ma all'80% degli artisti, dei nuovi artisti, che ci si sente in modo proprio massiccio. L'autotune si sente proprio abbastanza.
Sì. Sai quante orchestre? Sapete quante orchestre anche di liscio facevano il playback?
Sì,
la gente non si accorgeva.
Mettevano
le cose già fatte, loro stavano lì, facevano finta di suonare. E ci sono che fanno queste cose.
Qua, voglia.
E invece tu devi uscire, quando fai un concerto, devi uscire sudato. E la pancia, devi sentire la pancia vuota,
che
leggera,
poi quello perché... è il bello, quando tu fai qualcosa, che stai facendo una serata, che ti stai dando anche l'anima, quando hai finito, e quello è il bello, quello che ti poi ti dà soddisfazione.
Devi uscire che sei distrutto,
sì,
distrutto.
Perché vuol dire che hai dato tanto, quello
che
è...
leggero, e che poi hai fame, ti vuoi mangiare per riprenderti, perché se devi uscire che sei morto, nel senso, capito, quello è lì il discorso.
Certo,
quando
certo.
Esci troppo che non sei, vuol dire che non hai fatto il massimo.
Certo.
Questo qua
sono d'accordo, d'accordo con te.
Poi un'altra cosa, bisogna avere il rispetto per gli artisti in generale. Io quando suono anche con le orchestre, io dico sempre il saluto, io voglio avere un rapporto con tutti. Se a me non piace che vai lì, provi, non saluti nessuno, c'è anche quelli che fanno così,
Sì.
Invece io
voglia, ne abbiamo
conosciuto.
Sì. E invece io voglio avere un rapporto veramente d'amicizia con tutti, con gli orchestrali, con i direttori d'orchestra, perché nasce la complicità, no? E quindi si lavora meglio poi.
Senti più, diciamo,
anche a tuo agio, no?
Sì, tra amici poi lavori meglio, anche perché tu stai condividendo un pezzo di vita con queste persone.
Certo.
Comunque sia, è un pezzo di cammino che stai facendo, al di là del credo o non credo, no? Uno
certo.
Può essere cattolico o meno,
certo.
Però comunque sia, la vita è un cammino, ragazzi, comunque sia, e tu stai condividendo un cammino con diverse persone.
Con altre persone, certo.
E quindi è così, e questo qua dobbiamo tornare un po' al rispetto, e io spero che questo coronavirus, io lo chiamo così, il coronavirus, ci faccia capire l'importanza della vita, la bellezza della vita, dello stare in contatto con le persone, l'importanza di una parola detta a un amico, l'importanza di un abbraccio, di un bacio, queste cose qua che sono veramente importanti. Dobbiamo riapproparci quelle cose qua, cari amici miei.
Sì, io penso che comunque siamo tutti coscienti di questa cosa qui, però come devo dire, la società ci impone, ci propina, no? Un comportamento un pochettino diverso rispetto a quello che magari dovrebbe essere. Però ho visto che nei momenti di bisogno si ritorna subito a essere più umani, più, no? Più...
Sì, più umano, più vero.
Più vero, sì,
una volta. Poi io vi dico sempre una mia massima, tra le mie massime, dico, io ti da boschiana, io dico sempre, tu mondo hai il tuo passo, io ho il mio. Quindi fatelo anche vostra questa cosa qua, perché
certo.
Tanto si arriva sempre dove dobbiamo arrivare.
E a voglia, non si scappa.
Non dobbiamo per forza correre, perché uno corre o no, ognuno ha il suo passo, importante è arrivare alla meta, certo. Dove si vuole arrivare noi. Io certo. la vedo così, insomma, ecco.
Certo.
E infatti anche Grazie Vita l'ho scritta per quello, anche per dare un po' di positività, perché spesso ci lamentiamo, no? Ci lamentiamo ogni giorno. Io spesso sento che gente che si alza già scontenta al mattino, invece alzati contento, cioè, se tu ti alzi positivo hai meno malattie, hai meno la mente è più viva, più libera, esatto. E il corpo ne risente mentalmente, quindi anche bene, sta meglio. Se ti alzi sempre negativo, invece si accumula tutto e sei a rischio di altre malattie. Così.
E poi ti ammali e muori, sì.
Certo, la negatività, ragazzi, siamo energia, quindi in base a noi scegliamo noi conquistare. Se tu sei positivo, hai gente positiva.
Sì,
se
sì.
Sei negativo, è ovvio che hai gente negativa che ti circonda. In base all'energia che hai,
Quello che io dico sempre a Giancarlo, ogni tanto glielo ripeto, noi siamo il riflesso delle persone che incontriamo, quindi nel senso che chi abbiamo davanti sentono se noi siamo positivi o negativi e si comportano di conseguenza. Quindi,
vero,
se tu sei una, un testa di eccetera eccetera, hai davanti o delle persone dove si riflettono in modo negativo nei tuoi confronti, no?
Le teste di quiz, che non è così, teste di quiz,
cinque lettere.
Sì, sì, esatto, sono così. Cioè,
sì.
E se invece le teste buone, le teste positive.
Infatti noi abbiamo, siamo un po' sorpresi perché non abbiamo avuto negatività, stiamo conoscendo tante persone, tutte vere, tutte belle, positive, insomma, tutte.
Perché siete spontanei anche voi, è questo qua il discorso. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
No, vabbè, comunque è sempre quel fatto, no, che noi dipende come ti proponi, magari anche il più duro delle persone si ammorbidisce, no? È chiaro?
Certo. Poi io te ne dico un'altra. La persona la conoscete bene a tavola, perché a tavola tutte le maschere cadono. Quindi se uno è un falso, a tavola salta fuori, perché salta fuori il vero carattere, salta fuori magari, capito? E poi ve ne dico un'altra: lo sguardo può mentire, la voce no, non dimenticatelo mai.
Certo.
Lo sguardo è spesso
se
può
ingannare. Se mi invitano a pranzo o a cena, a me penso che mi inviteranno una volta sola, alla seconda non più, perché poi dopo io mangio tutto e quindi...
Vabbè, anch'io mangio tutto, andiamo d'accordo, ma quello è una cosa bella, quello è il piacere per i cuochi, perché se uno mangia se uno cucina vuole che le cose sue vengano mangiate, quindi su quello è doveroso, è bello che sia così.
Però sai, dici, ma hai mangiato tutto quanto, pure mai svuotato il frigorifero, mai svuotato, quindi...
si va a fare la spesa un'altra volta, che male c'è, lì apposta, sennò l'economia non gira più.
Certo,
facciamo girare l'economia anche.
Almeno siamo un aiuto all'economia. Bravo, questo mi è piaciuta sta cosa.
È aiuto l'economia alimentare, e anche per noi.
Ma mangiando consumi del cibo, quindi lo devi andare a ricomprare, automaticamente ingrassi, devi andare a comprare di nuovo i vestiti, quindi
cambi taglia,
devi spendere
quindi
di nuovo
da
soldi.
Oggi in avanti diremo così: non voglio fare il bis, ma aiuto l'economia. Sì. Mi porta qui da mangiare.
Esatto.
Voglio incentivare l'economia. Va bene.
Esatto. Diventiamo diversamente magri. Sposa,
facciamo un nuovo movimento. Il movimento economico. Facciamo un nuovo movimento.
Perché no?
L'altra cosa che ci distingue, anzi, che io sbandiero tantissimo, ed essere, oltre a essere umili nel nostro programma, di non fare promesse se non si possono mantenere. Quindi ci manteniamo sempre su quello che abbiamo, su quello che vediamo, praticamente.
Mai promettere se non si mantiene, perché vuol dire che si parte già male. Anch'io
il piede sbagliato.
Io sono uno che non promette mai nulla. Al massimo cerco di fare i fatti, ma io non prometto mai nulla, perché se poi prometti devi essere obbligato a mantenere.
Certo.
Invece a un certo punto, se io posso farlo, lo faccio già direttamente, faccio prima.
Certo,
io la vedo così. Certo. Quindi a me chi promette, che parla, perché sono tanti i furfan, i milantatori, no? Sono tantissimi.
Invece
io dico sempre: io non prometto mai, se posso addirittura lo faccio proprio e cerco di realizzarlo.
Quando si è sicuri, si è certi di una cosa.
Se prometto, perché posso realizzarlo, prima realizzarlo che prometterlo.
Io
la vedo così.
È chiaro, è così. Le persone umane, le persone normali, le persone che decidono di seguire questa linea, vuol dire che magari hanno qualcosa a cui tenere, no? Hanno qualcosa di più.
Sì, sì, infatti. Volevo dedicarvi, sono un attimo in giardino,
sì?
Un bel vincerò, perché ve lo dico anche per...
Ok, pronto?
Pronto?
Mi sa che dal giardino
non si prende...
registrata. Ah, ecco, ok. Vai.
Sì, si sente. Sì. Questa radio vincerà, vincerà, vincerà.
E grazie!
Grazie mille!
Grazie, vincerà, vinceremo!
E Matteo Tiraboschi vincerà, vincerà!
Vai a fare il domo,
vinceremo tutti!
Vincerà. Sono andato in falsetto.
Nel calzetto.
Va bene, no, grazie. Vinciamo tutti, sempre che vinciamo. Certo. Vinciamo perché siamo tutti qua e certo. Siamo qua per divertirci anche.
Certo, certo.
Certo. Poi mi piace perché in questa intervista qua nascono, si scopre un po' il lato umano, no? Sia sì. di voi che anche mio. Quindi esatto. È una cosa un po' una simbiosi, no?
Certo, cioè. Certo.
Per
certo.
questo amiamo sia i vocali che riceviamo. Sia le interviste, le chiacchierate che facciamo.
Noi non facciamo delle vere e proprie.
Gli radioascoltatori che vanno a risentire, a sentire le interviste, le trovano molto, ma molto familiari. Quello è il bello.
Come chiacchierate tra amici, insomma, no?
È molto bello, sì. Io metto qua anche il mio numero, così se qualcuno avesse bisogno di farmi fare concerti in giro, mi può chiamare senza problema. Adesso lo dico un po' a tutti.
Va bene.
338 50 92 651. Come su Facebook, Twitter, Instagram mi trovate, anche YouTube, quindi Matteo, sono raggiungibile, io non mi nego a nessuno.
Matteo Tiraboschi, tenore,
esatto.
Tenore e canta di tutto,
tenore e pop.
Allora Matteo, cosa metti nella nostra valigia di cartone oggi?
Ma io metto Grazie Vita, che è il pezzo che ho scritto io, e metto tanta positività da augurare a tutti voi, che ascoltate, e voglio concludere dicendo a tutti voi: siate sempre felici di esserci, essere protagonisti dei sogni, della vita, di quello che vogliamo realizzare, e credere sempre in quello che vogliamo, nei nostri sogni, e soprattutto tanta umanità, e collaboriamo un po' di più anche tra artisti, meno competizione, più collaborazione, perché porta solo cose belle.
Siamo pienamente d'accordo con te.
Concordo anch'io, sì.
Matteo, sei molto una persona molto simpatica, ci ha fatto molto piacere conoscerti. Speriamo
quindi
di...
il nostro numero lo sai?
Il nostro numero
certo,
lo sai, quindi quando vuoi poi...
vi aspetto per le coccole. Quando
certo, tu, certo. Certo. E quando vuoi tu, non è che devi aspettare le coccole, puoi anche mandare dei vocali, dei messaggi, quello che vuoi, noi saremo ben lieti di ascoltare e di mandare in onda, tranquillamente.
Viceversa, ne stiamo in contatto, come dico io, non sì, perdiamoci sì. di vista.
No, tranquillamente. Anzi, ti manderò qualcosa quanto prima per farti ascoltare, va?
Volentieri.
Va bene?
Io vi do un abbraccio a tutti voi.
Anche a te.
Saluto tutto il pubblico tedesco e non solo, quindi un bel tschüss a tutti.
Tschüss,
quanti.
Auf Wiedersehen.
E danke.
Grazie a te, Matteo.
E un abbraccio a tutti.
Un abbraccio anche a te. Ciao.
Un abbraccione. Ciao.
Ciao Matteo.
Ciao.
Thank you.